Radio 3 Mondo.
Professione reporter, un lavoro come un altro, ma non sempre. Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo e soprattutto buon primo maggio. Un primo maggio in cui Radio 3 Mondo vorrà dedicare una puntata speciale a questo lavoro tanto prezioso. Un lavoro che non sempre se la passa molto bene, a molte latitudini, una professione sempre più spesso, quella del giornalista che si reca nei posti per documentare la realtà, sempre più spesso sotto attacco. Dunque una puntata speciale di Radio 3 Mondo dedicata ad Andy Rocchelli. Andy Rocchelli è il giovane fotoreporter italiano ucciso insieme al suo interprete Andrei Mironov, caduto sul campo, quindi mentre faceva il suo lavoro, durante la realizzazione di un reportage sulla guerra in Donbass il 24 maggio di 3 anni fa. Oggi ascolteremo insieme un audiodocumentario realizzato da Elisabetta Ranieri, che riproporrà alcuni audio, materiali preziosissimi, ritrovati tra gli effetti personali del fotografo, che sono poi stati restituiti alla famiglia. Ci sono interviste realizzate durante i giorni chiave della proclamazione della Repubblica Indipendente di Donetsk, con la popolazione stremata, nascosta nei bunker. Rocchelli era lì per raccontare quella che stava diventando, e lo era già di fatto, una guerra non dichiarata. Era lì solo per raccogliere elementi e per raccontarla a tutti noi. Dunque ascolteremo questi audio, sarà un modo per ricordare il lavoro, il sacrificio, potremmo dire, di Andy Rocchelli. Ascolteremo le voci di chi l'ha conosciuto, i suoi familiari, i colleghi del collettivo di fotoreporter Cesura e poi anche gli organizzatori del Festival dei Diritti Umani di Milano, che comincia proprio domani e che dedicherà nei giorni del festival a questa vicenda grande spazio. A Milano, tra l'altro, saranno anche in mostra gli ultimi scatti di Andy. Dunque questo il contributo di Radio 3 Mondo alla festa del lavoro, parlando di un lavoro particolare, quello del giornalista, quello del fotografo, quello del fotoreporter. Non mi resta che dirvi buon ascolto con il documentario di Elisabetta Ranieri.
Già sta andando.
Sì, sì.
Откуда я возьму?
Да.
Сейчас, сейчас. Сейчас.
А ничего, давайте я возьму вам.
Just in time.
Си, си.
Откуда я возьму?
Да.
Сейчас, сейчас. Сейчас.
А ничего, давайте я возьму вам. Да.
Я буду вон там дошел, я буду вон там.
Хорошо. А куда, куда поставить? Да. Да. Вот именно. Меня зовут... Я вон из Италии.
Стой, стемпели, стемпели.
Позабивали окна все.
Certo. Qua c'è un po' di rimbombo, vabbè. Niente, quindi ci dicevi che hanno sentito questo colpo. Tieni te, sta già registrando.
Вот вы сказали, что вы слышали, 8 часов там началось.
Да.
Да, стрельба началась. Да.
И всю ночь до утра, под утро только закончился обстрел.
Tutta la notte c'erano esplosioni, solo verso la mattina abbiamo potuto di addormentarci, tutte le famiglie erano lì nella cantina.
Sloviansk, Ucraina, maggio 2014. Siamo nel cuore della guerra del Donbass, nell'autodichiarata Repubblica Indipendente di Donetsk. È una guerra questa, combattuta tra i ribelli filorussi e l'esercito ucraino, che ha seminato negli ultimi 3 anni paura e terrore, con oltre 10.000 morti e milioni di sfollati. Qui, nei bunker di rifugio dei civili in fuga, sono nati gli ultimi ritratti di Andrea Andy Rocchelli, giornalista, fotografo di guerra e tra i fondatori del collettivo Cesura Lab. Qui, tra pareti umide di emergenza costruite nelle cantine di ogni palazzino o condominio, Andy ha realizzato queste interviste, con l'aiuto e la partecipazione dell'amico di sempre, Andrei Mironov, traduttore, ma soprattutto noto attivista per i diritti umani e la democrazia in Russia.
E da qua si vede proprio l'antenna da dove sparano. Voi sapete più o meno gli orari, riuscite a vedere che cosa succede, oppure è il suono che vi fa scappare?
Отсюда видно, антенны какие-то, видно, откуда стреляют, но вы уже, наверное, знаете, какое-то расписание у них более-менее, линия.
Ну, в основном они стреляют, начинают с вечера.
Soprattutto cominciano a sparare della sera.
А потом начинается еще и утром.
Ну, poi di mattina.
Прогнозировать никто не... Это непредсказуемо. Они могут начать любую секунду.
Nessuno mai può prevedere, ogni secondo possono ricominciare.
Certo. Quindi avete preparato un pacchetto di cose sempre pronto da portare?
То есть, у вас тут пакет с этими вещами всегда che готов для того, чтобы идти в подвал.
Внутри у нас еще теплые вещи,
здесь теплые вещи,
сухие чтоб... вещи, потому да. что в подвале они отсыревают, мы их просушиваем.
Vestiti pesanti perché c'è freddo e anche prosciugati perché la cantina è umida. Dunque ci vuole cambiare.
Еще у нас все документы и медпрепараты сложены тоже в ящик, ну, в чемодане, в пакетах,
там,
все необходимое, там средства первой помощи. Вот.
Anche lì nella cantina c'è una valigia con medicine, tutto che è necessario in caso di ferita, anche i documenti sono sempre lì.
La Repubblica Popolare di Donetsk è nata appena un mese prima, il 6 aprile, assieme alla Repubblica Popolare di Lugansk. Il brusco cambio politico che ha attraversato il paese, il rovesciamento del presidente Viktor Yanukovych, l'uscita dall'orbita russa e il conseguente avvicinamento ai paesi della NATO e all'Europa hanno alimentato profonde tensioni nelle aree a maggioranza russa nell'est del paese. A Sloviansk, per liberare la città dai ribelli filorussi, i soldati ucraini hanno chiuso ogni via d'accesso alla città, distruggendo strutture e infrastrutture e bloccando l'arrivo di qualsiasi rifornimento. Una città ormai fantasma, in cui la popolazione non poteva fuggire in nessuna direzione.
Vivere qua è molto pericoloso. Voi non volete, volete stare qua? C'è un motivo? Non avete alternative?
Здесь жить достаточно опасно. Но вы здесь остаетесь, потому есть для этого какая-то причина, или вы не хотите, или не можете уехать?
Мы не можем уехать. Не предоставляется зеленого коридора, и очень опасно ездить по дорогам.
Non possiamo uscire perché non ci danno il corridoio verde, cosiddetto, cioè libera uscita. È molto pericoloso andare lungo le strade.
И нам некуда ехать, никто не говорит, где можно было бы остаться в безопасности.
Non abbiamo neanche il posto dove andarci, perché nessuno ci dice dove si può stare in sicuro.
Це у мене ребенок лежав в больнице.
Hanno circondato tutte le città, l'hanno bloccata.
А была паника, ни бензина, ничего.
А когда была паника, не было бензина, ничего.
Ну, у любого может что-то заболеть, ну, как у всех.
Бамбино может быть малато, per esempio. Cosa fare?
Куда-то это, конечно, проблематично.
Un problema.
Certo. Да, у нас он Андрей заболел, мы сами лечили.
Когда Андрей был малато, его куравамо noi, come potevamo.
Добрый вечер. Вот меня зовут Андрей Миронов, я переводчик, со мной тоже другой Андрей.
Name.
My name is Андрей.
Вот сейчас у нас спрашивают имена у детей.
Мисс вот. Юлия.
Валерия.
Другая, Марина.
Другой фамилии семьи, да?
Чено. И потом Дима.
Дима.
И gli altri.
Остальные. Дальше.
А это Попова. Здесь, в Славянске.
Ника, Аня, Саша, Катя, Сережа, Коля.
10, тоже немало.
И Богдан, маленький самый, который самый маленький.
Raccontare le storie di uomini, donne, bambini e conflitti rientrava in quella che era la concezione della professione per Andy Rocchelli. Non solo giornalista e fotoreporter, ma soprattutto testimone, pronto a partire nelle zone difficili non per coprire la notizia con un flash veloce dato in pasto al vorticoso sistema dei mass media, ma per creare documenti in grado di offrire delle chiavi di lettura in più, con un linguaggio diretto, pronta a far capire, prima di ogni cosa, l'impatto degli eventi nelle vite delle persone.
Rai GR1.
La morte del foto reporter italiano in Ucraina, dalla Farnesina la conferma. Rocchelli ucciso a Slaviansk con il suo interprete. Il governo chiede chiarimenti.
L'uccisione nell'est dell'Ucraina del fotoreporter italiano Andrea Rocchelli e del suo interprete Andrea
Miranov. I colpevoli saranno puniti. Così in un tweet il ministro degli esteri ucraino Deschizia annuncia l'apertura di un'inchiesta per far luce sulla morte di Andrea Rocchelli e del suo interprete russo Andrei Mironov.
Caos Ucraina, l'assassinio del giornalista Andrea Rocchelli, ucciso anche l'interprete, un dissidente russo napolitano, costernazione e dolore in un paese a noi vicino.
Andrea Rocchelli è morto per testimoniare il conflitto civile che dall'est rischia di terremotare l'intera Ucraina e con essa gli equilibri europei. Non ha avuto scampo il fotoreporter italiano quando ieri sera alle porte della roccaforte separatista di Slaviansk si è ritrovato sotto una pioggia di fuoco, intrappolato tra il fronte dei filorussi e le postazioni dei soldati ucraini. Il collega francese che viaggiava con lui è stato ferito, ma per Andrea Rocchelli e il suo interprete russo Andrei Mironov non c'è stato nulla da fare.
Il 24 maggio mi ha chiamato un mio caro amico che era lì a Slaviansk e mi ha comunicato che Andy appunto era ferito gravemente e era in un punto in cui non si poteva riuscire a raggiungerlo. E quindi io subito sono corso allo studio, c'era un altro ragazzo del gruppo, Luca, e ci siamo un attimo confrontati sul da farsi per capire un po', per realizzare quello che stava succedendo. Subito ho chiamato comunque la sua compagna, ho chiamato la sua famiglia, però le notizie erano ancora frammentate, non c'era una notizia chiara, netta, quindi le cose erano in divenire. Abbiamo passato tutta la notte a far telefonate, a cercare di capire come fosse veramente la situazione, ma nessuno era lì, non si poteva raggiungere, quindi siamo stati tutta la notte in piedi. Mi ricordo anche la sua famiglia ci ha raggiunto per cercare di quagliare, no? Di capire che cosa potevamo fare anche dalla distanza. E poi alla fine purtroppo il giorno dopo ci è stata confermata appunto è stato confermato il decesso. E quel giorno lì me lo ricordo come un giorno lunghissimo. Ho anche ricominciato a fumare, questo mi ricordo, che dal nervoso mi ricordo questa cosa. E poi da lì è cambiata un po' la nostra vita, diciamo, da quel giorno lì. È proprio un giorno in cui c'è stato un cambiamento forte per tutti noi, per le nostre vite, per il gruppo, perché era una colonna portante, era veramente una parte fondamentale del gruppo. E da quel giorno lì abbiamo cercato di dedicarci anche a lui e alla sua famiglia al massimo come potevamo, e anche al suo lavoro di diffonderlo. Abbiamo fatto tutto quello che era il possibile per dare una seconda vita al suo lavoro.
Gabriele Michalizzi è tra i fondatori, assieme ad Andy, del collettivo Cesura Lab, un luogo fisico situato in mezzo alle colline piacentine. Una bottega della fotografia vecchia maniera, perché pratica, e di stampa. Un collettivo basato sull'idea principale della condivisione. Condividere tutto, spazio, attrezzature, idee. Una scatola di confronto in cui ognuno, Andy compreso, portava la sua esperienza di approfondimento della realtà per condividerla con gli altri.
Dopo un viaggio si condivideva, mi ricordo di intere nottate passate a far proiezioni con le foto, ci sceglievamo le foto a vicenda, le criticavamo, perché è una cosa bella avere intorno un gruppo che ti può criticare liberamente le foto, perché Andy dice va bene, il mestiere del fotografo è solitario, siamo un po' dei cani sciolti, soprattutto magari chi fa molto news è abituato a star sempre solo, a non avere un gruppo. Invece noi siamo partiti proprio dal concetto opposto, avere il gruppo per riuscire a fare quello che vogliamo, perché anche semplicemente avere mentalità diverse su come affrontare una storia apre un sacco di possibilità, e il linguaggio si evolve, perché ovviamente ci si contamina a vicenda. Questa è un'altra cosa molto importante che avviene vivendo insieme e lavorando insieme, e vivendo praticamente solo di fotografia, perché era l'unica cosa che ci teneva insieme, era la fotografia. Andrea era un fotografo curioso, Magari non perfetto nella tecnica, ma molto di sostanza. Lui cercava la fotografia dense, la fotografia vera, quella che comunque raccontava qualcosa, non era un tipo concettuale. Lui voleva vedere le cose dentro le foto, voleva vedere le situazioni, andava alla ricerca di storie. Era molto alto il contenuto giornalistico nelle sue foto e si è sempre visto questo, e lo differenziava. E nonostante poi abbia fatto anche dei lavori diversi, però c'era sempre una base, una fortissima ossatura di fotogiornalismo dentro la sua fotografia, e si può notare in tutte le sue foto. C'è sempre comunque un evento o una motivazione per la quale lui ha scattato quella fotografia. Non faceva foto astratte, era molto concreto.
Io ricordo dei disegni che faceva in cui c'erano dei tagli strani da ragazzo, e si ritrovano questi tagli nella fotografia, certi particolari, certe foto sono proprio ricorrenti quasi. Quindi no, sono foto sempre pensate. Ci metteva tanto tempo a far foto. Ecco, lui magari stava in Kirghizistan una settimana, due settimane, e poi sembrava sì che si poteva fare in due giorni. Uno manda l'inviato e poi deve tornare indietro di aver fatto le foto. No, lui stava lì e dopo qualcosa c'era.
Quando tornava da queste, chiamiamole, missioni, poi andava a Cesura e lì passava in concentrato 24 ore senza fare altro che non la post-produzione, quindi selezionava e metteva da parte solo quegli scatti che lo convincevano da un punto di vista di contenuti, come anche da un punto di vista formale.
Andrea non ha mai fatto foto di prima pagina perché non era inserito in un mondo di prima pagina, non si dedicava a foto che richiedeva storie, che richiedeva più tempo e che forse avevano magari un mercato comunque che lo interessavano di più. Cioè lui non era anche un fotografo, ripeto, di flash, andare e tornare, perché non era inserito in quel mondo lì, non gli interessava, non era il suo mestiere questo della news, dell'ultimo secondo prima degli altri, ecco, no?
Se è vero che la fotografia rappresenta il cuore, gli occhi e la mente di chi la fa, le foto di Andrea Rocchelli andavano esattamente in quella direzione. Volti che sono nomi, nomi che sono storie, storie che nascono da una passione, da un modo di essere. Andy era così, aperto a tutto e a tutti, come lo raccontano i genitori Elisa e Rino.
Sì, non era una fotografia da istantanea quella che faceva, ma un po' un tentativo di approfondimento di situazioni diverse. Aveva anche una grande apertura mentale che gli consentiva quindi di non prendere partito, non aveva un'ottica manichea, il bene da una parte e il male dall'altra, e questo, come dire, gli dava un atteggiamento amichevole, una sorta di così di corrente di comprensione che passa, e questo credo che gli consentisse di entrare in amicizia con tante persone. Quando è andato in Libia si è fatto amico un gruppo di ragazzi che partivano dalle loro case in una parte della Libia non guerreggiata per andare a portare aiuto, per andare a portare taniche d'acqua, ha riempito la macchina d'acqua, e Andrea è diventato loro amico, è andato con loro a Pavia, sono venuti poi a trovarlo dopo questi eventi, la caduta di Gheddafi, poi questi due ragazzi sono andati in Francia. Quindi ecco, erano delle strategie per entrare dietro gli avvenimenti e non coglierne la superficie.
Andrea sapeva inserirsi facilmente nelle famiglie, anche queste qui dell'Ucraina. Ci sono delle interviste fatte che adesso va bene, questo, delle interviste fatte da alcuni giornalisti, e questi raccontavano come queste capi famiglia così raccontavano come hanno consentito che Andrei ed Andrea andassero a casa loro. Dicevano: noi eravamo sediati da giornalisti, da troupe russe che venivano a raccontare, noi non volevamo vedere nessuno, mentre loro erano venuti con un occhio diverso, non avevano, ci hanno messo fretta, chiacchieravano, stavano qua, guardavano i bambini, giocavano, e loro abbiamo capito che era gente diversa e abbiamo consentito. E loro andavano tutti i giorni, andavano molto spesso a casa loro, controllare, si facevano dare informazioni, eccetera. Quindi un modo di farsi riuscire ad entrare appunto dietro, in mezzo loro.
Nove bambini dentro un bunker, la foto simbolo di Andy, che forse più di tutte ha rappresentato il dramma della guerra in Ucraina. Nel 2017 l'UNICEF, attraverso una nota, ha denunciato come i bambini in Ucraina vivono da 3 anni sotto la minaccia costante di combattimenti e bombardamenti improvvisi. Senza più scuole, senza più strutture e case, senza più accesso ai servizi di base. In questa zona insegnanti, psicologi e genitori hanno riscontrato tra i bambini segni di gravi traumi psicologici, come incubi, aggressioni, isolamenti e attacchi di panico causati dai forti rumori.
C'erano 11,
ripeti tutto,
sì, 11, di cui 5 evacuati, ora bambini, hanno una figlia sua, poi gli altri adottati. Anche una di 4 anni che stava gridando sparano, anche dormono vestiti perché possono sparare a qualsiasi momento, solo gli ultimi 2 giorni tranquillo più o meno, ma prima sempre era così. Poi questa collina da cui sparano, proprio possono vederla dalla finestra lì.
Ok, quindi com'è che avete, da dove arrivano questi ragazzi, che storia
hanno? Lei ha detto che tutti arrivano dalle famiglie con i problemi, naturalmente. То есть, а вот дети, которых вы взяли...
Ой, у каждого очень разные истории и очень тяжелые.
La storia è particolare in qualsiasi caso, è molto grave in ogni caso.
Ребята, когда ты их истории узнаешь...
Per esempio, la madre è morta, il padre è sparito in nebbia, per dirla così. Gli altri veramente avevano la fame, non mangiavano abbastanza e prendevano certi delle famiglie, brati e sorelle. Una famiglia che avevano due o tre, там выбрали.
Да, у меня семья одна, 3 человека, другая 3 человека.
Tre da una famiglia, 3 dall'altra famiglia. 3 человека. Dal terzo 3, то есть succedeva così che erano fratelli questi che prendevano delle famiglie che andavano a rovina.
Ci passano бомбили аэродром, то есть это ракеты, дети все видели, как ракеты взлетают, вылетают. Мы сейчас маленького ребенка, он спросим, 2-летнего.
Он нам покажет.
Он нам скажет, вертолет, он такой бу-бу-бу-бу-бу.
Сопродиной...
2 года. И 2 года ребенка. Смотрит на такой навык, он разговаривать не может.
Сопродиной парлава, волан эликоптери, спаран и миссили, анки се кейде ора, ун ди ностри бамбини, ке а 2 анни, фай ла парола эликоптеро, дира бу-бу.
Oggi, nell'est dell'Ucraina, si continua a sparare e morire ogni giorno, nell'indifferenza quasi totale da parte dei media stranieri, che si sono dimenticati di una guerra sporca che viene combattuta strada per strada. Gli ultimi momenti di vita di Andrea, Andy Rocchelli e di Andrei Mironov in Ucraina sono in mostra dal 2 al 7 maggio al Festival dei Diritti Umani di Milano. Per garantire, come spiega Danilo De Biasio, direttore del festival, la libertà di espressione, diritto di tutti, privilegio di pochi.
Un fotografo parla con le immagini e quelle di Andy Rocchelli parlano di un fotoreporter di guerra sensibile, così distante dal cliché del cinico fotografo abituato talmente a tante brutture da non emozionarsi più di fronte a niente. Le foto dell'Ucraina di Andy Rocchelli mostrano tutta la confusa drammaticità di una guerra fra ex vicini di casa, di milizie armate da burattinai, di giovani che non hanno niente da perdere e si gettano avidamente negli scontri, di bambini spaventati e di donne che recitano la parte di sempre, madri che vedono andare a morire i propri figli. Al primo incontro Rino Rocchelli, il papà di Andy, tira fuori delle fotografie del figlio e infine una chiavetta USB. Qui ci sono le interviste, mi dice. Da vecchio radiofonico non resisto e metto la chiavetta sul computer. Come solo la radio sa fare, esce da quella chiavetta un mondo colorato, intenso, pieno di sfumature. L'Ucraina contesa, un cane che abbaia in lontananza, qualche gallina, le voci stridule dei bambini, così uguali ad ogni latitudine. E poi loro, Andy e Andrei, il fotoreporter e il traduttore, che poi Andrei Mironov era molto di più di un traduttore. Era un amico di Andy, certo, ma era anche un difensore dei diritti umani. Il primo chiedeva, voleva sapere, spronava Andrei a tradurre le sue domande, non si accontentava delle risposte, chiedeva altri particolari, da dove venivano gli attacchi, che divisa avevano, dove andavano. E lui, Andrei, costretto a puntualizzare, a chiedere altri particolari, a saltare dall'italiano al russo, dal russo all'italiano con fluidità. Capisci da quelle registrazioni che Andy Rocchelli era proprio come le sue foto suggerivano, un inguaribile curioso, una persona sensibile. Ogni suo scatto raccoglieva la vita di quelle persone. Con la famiglia Rocchelli abbiamo fatto un patto. Facciamo una mostra delle sue foto alla Triennale di Milano durante i 6 giorni del Festival dei Diritti Umani, ma facciamo in modo che si senta anche la voce di questi 2 giornalisti di serie A, professionisti, che prima di scattare una foto passavano ore con le persone per capire, per restituire in uno scatto il loro mondo. Patto sottoscritto con una bella stretta di mano. Foto e audio sono lì, in mostra, perché rappresentano con forza e autenticità cosa vuol dire morire per garantire la libertà d'espressione. Elisa, la mamma di Andy, mi ha detto: forse non lo sai, ma per lui era un sogno poter esporre la Triennale. Però Andy diceva di non essere ancora pronto. Che brutto mondo quello in cui si è abbastanza pronti per morire scattando una foto, ma non ancora per esporre la tua bravura.
Hanno un cellulare, una telecamera, un computer, internet, quindi giornalista appunto non c'è più il ruolo del fotogiornalista o del giornalista anni 80 comunque, che o sia il giornalista che scrive sia il reporter video o fotografico che doveva spedire i rulli o dettare col telex o insomma. È chiaro che ogni tempo ha le sue modalità, si tratta di capirle, di farle proprie e di destreggiarsi bene con queste nuove tecnologie. Personalmente io da quando ho incominciato a fare questo lavoro ho sempre, ed è una prerogativa del nostro gruppo, il fatto di documentare, tu lo documenti, la documentazione avviene con qualsiasi cosa, con un pezzo di carta o con una fotografia, con un sasso, qualsiasi cosa documenta. E il multitasking, quindi il fatto di prendere tutte queste
qualsiasi cosa può essere una
testimonianza. Io lo vedo come evidences, come prove, quindi che io faccia una foto o che raccolga un bossolo da per terra o che mi faccia dare del materiale che altri hanno fatto. È tutto documenta.
E questa era proprio la voce di Andy Rocchelli mentre parlava durante un incontro al Festival del Giornalismo di Perugia qualche anno fa. Dunque, un lavoro prezioso quello svolto da Elisabetta Ranieri nel restituirci questa storia su cui non abbiamo fatto spesso tanta luce. Una vicenda giudiziaria che rimane aperta perché in realtà quello che era stato catalogato come incidente è stato poi definito molto più chiaramente come un attacco mirato di giornalisti inermi. C'è stata una rogatoria da parte della procura italiana con l'appoggio del governo, ma le autorità ucraine hanno eluso ogni quesito e non hanno finora fornito alcuna ricostruzione dell'accaduto né hanno individuato delle responsabilità. Insomma, il caso rimane ancora aperto. E allora, grazie ai genitori che hanno reso possibile l'accesso a questi materiali, grazie a Elisabetta Ranieri che ha realizzato questo documentario, per noi, per voi, l'appuntamento è al Festival dei Diritti Umani di Milano, appunto dove ritroveremo non solo molti dei documenti che abbiamo ascoltato, ma anche le ultime foto scattate da Andy Rocchelli in Ucraina. Dunque Radio Tremondo finisce qui, torna domani nella versione consueta alle 6.50 con la rassegna della stampa estera e poi alle 11 con gli approfondimenti. Adesso restate con noi perché c'è Radio Trescenza e naturalmente trascorrete un buon primo maggio. Un saluto da Anna Maria Giordano.